SBS Italian.
Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Il mio ospite di oggi è Raiz, storica e inconfondibile voce degli Alma Megretta, ma non solo, anche attore e molto altro. Ciao Raiz e benvenuto virtualmente
Ciao.
In Australia.
Grazie.
Raiz, innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità, è per me un grandissimo piacere averti qui e poter scambiare due parole con te. La prima domanda è standard, lo chiedo a tutti i miei ospiti. Sei mai stato in Australia o hai mai avuto qualche connessione con questo paese?
Non sono mai stato in Australia, malgrado mi piacerebbe tanto venire. Il fatto è che quando vai dall'altra parte del mondo, dall'Europa, devi fare un viaggio, stai sempre a pensare, mamma mia quanto è il viaggio, ci vorrebbe una buona ragione, no, per venire, raggiungere un'amicizia, cioè raggiungere qualcuno che conosci, oppure magari fare un lavoro. Però connessioni con l'Australia ne ho avute, nel senso che ho passato tanto tempo della mia vita a Londra e ho conosciuto tanti australiani, quindi in qualche modo conosco gli australiani, insomma quelli che stavano a Londra. Molti poi si rivelavano essere australiani italiani, cioè comunque magari di seconda generazione, erano nati in Australia ma venivano da altri, magari i genitori erano calabresi per esempio, ecco, quindi qui si chiudeva un po' un cerchio, quindi c'era una... Insomma, c'era qualcosa in più da dirci.
Raiz, immagino che te lo avranno chiesto milioni di volte, quindi partirò in maniera molto poco originale. Ma ci puoi raccontare da dove deriva il nome Alma Megretta e anche il tuo pseudonimo, se vuoi, Raiz?
Il nome Alma Megretta deriva da un racconto che abbiamo letto tanti anni fa, scritto in italiano medievale, quindi volgare, qualcosa che appunto sta tra il latino e l'italiano, e ci piaceva il suono di questa parola che indicava un'anima che migra e che va in giro. Quando abbiamo cominciato c'era già una fortissima tendenza, oggi più che mai il mondo è sempre in continua trasformazione perché la gente si muove in continuazione, muovendosi fisicamente da un paese all'altro, da un continente all'altro, muove anche in qualche modo i confini inconsapevolmente dei paesi. E questa cosa genera una serie di cose molto interessanti, tante contraddizioni, tante cose che vengono appunto definite problemi da altri, insomma c'è chi si oppone, c'è chi è a favore, comunque è la trasformazione. A noi interessava questo, mettere insieme diverse cose musicalmente e culturalmente, quindi era il nome perfetto per noi. Questa è una parola araba che vuol dire capo, anche presidente, è usato anche con l'accezione di presidente. Spesso questa cosa qui è stata anche associata, come dire, ai despoti del mondo arabo, perché appunto erano i presidenti di quel paese, ma non, non vuol dire necessariamente despota. È una parola araba che però viene usata molto in Sicilia, perché Urrais è il capo della spedizione che va a pescare il tonno, per esempio, della tonnara, è il capo di una paranza di pescatori. Quindi il fatto che mi piaceva usare una parola che fosse usata sia in Italia meridionale al confine con il Nord Africa, ma sia pure in Nord Africa, quindi una parola ponte tra una cultura e un'altra. Io l'ho pure cambiata a un certo punto, perché la scrivevo con la S e poi ho cominciato a scriverla con la Z, e scrivendola con la Z esce Raiz, che in spagnolo vuol dire radice, e comunque anche un'altra cosa che mi interessa appunto il culto, quindi coltivare le radici oppure andare a guardare le radici, perché partendo dalle radici poi si può capire chi si è e dove si vuole andare.
Molto interessante. In effetti io mi ricordo da ragazzino, quando mi affacciavo alla musica negli anni 90, che il vostro nome rimaneva impresso, incuriosiva, quindi ti andavi ad ascoltare Alma Megretta anche soltanto per il nome inizialmente. E a proposito degli anni 90, io mi sento di dire che gli Alma Megretta sono stati dei pionieri in Italia per quanto riguarda un certo tipo di sound e un genere che poi negli anni è cresciuto sempre di più. Sono aumentati in maniera esponenziale i vostri seguaci, permettimi questo termine, non solo per quanto riguarda il pubblico che vi segue, ma anche artisticamente. Insomma, secondo me siete stati il punto di riferimento di parecchie band e artisti. Ti chiedo quindi, quali sono le origini degli Alma Megretta e quando, soprattutto, avete capito che con questa proposta musicale così coraggiosa per l'epoca si poteva davvero combinare qualcosa di importante?
Un po' per caso, nel senso che frequentando molto Londra per lavoro, per volontà di evasione, no, c'è stata negli anni 90 questa grossa immigrazione non economica, non era necessariamente una migrazione legata al fatto, no, quella vecchia nostra, diciamo, italiana, quella ho fame, mi vado in Germania a lavorare, no, noi non avevamo fame proprio nel senso di cibo, ma avevamo fame di qualche altra cosa, cambiare aria, quindi molti di noi sono andati a Londra, che ci sembra il posto più vicino e dove sembrava che succedessero le cose. Londra è una città multietnica, è la città multietnica per definizione in Europa, e dove appunto si è mossa tantissima musica, sono decenni che la musica inglese, insomma, detta legge, ancora oggi i gruppi inglesi vanno fortissimo ovunque, e lì sono successe altre cose, quindi noi ci volevamo affacciare con curiosità per vedere se poteva succedere qualche cosa per noi. Io sono andato pure per lavorare, non è che ci sono andato, voglio fare il musicista, voglio andare a Londra perché voglio esplorare un'altra area, e quindi lì succedeva qualcosa in quegli anni, che si muoveva tutto quello che era il bacino dell'Asian Underground, quei DJ produttori di origine indiana, pakistana, che producevano su beat molto moderni, molto elettronici, aggiungevano campioni oppure voci tradizionali dell'India o del Pakistan, una specie di rinnovamento asiatico, anche una cosa che sottintendeva, no? una avversione al colonialismo, del fatto che noi siamo qui per una ragione, e che la ragione è il colonialismo, ma visto che siamo qui ci prendiamo il nostro spazio, giustamente partecipiamo alla vita comune fornendo il nostro contributo culturale. Queste sono cose molto, molto belle. In special modo in una serata di Talbin Singh, dove appunto lui suonava tutta questa musica piena di riferimenti all'India, ci venne in mente l'idea che si poteva fare qualcosa di simile con il napoletano, perché comunque alla fine il modo di cantare napoletano mediterraneo è molto affine a quello di altri mediterranei, un po' forzato, è affine pure al Mediterraneo del sud e al Mediterraneo dell'est. Aveva qualcosa di, come dire, etnicamente non europeo, e poteva essere usato per fare una proposta nuova. E in più si poteva dire anche questo, cioè noi mettiamo insieme diversi linguaggi, non sono linguaggi ufficiali, ecco, il napoletano non è un linguaggio ufficiale, quel modo di cantare, che non è la canzone napoletana proprio tout court, che la canzone napoletana è un classico dell'Italia, cioè è assolutamente una canzone italiana sdoganata in Italia, piace pure a Bergamo. Non interessavano i suoni della campagna, i suoni quelli più che appunto potevano essere ricondotti ad un'etnicità agricola del Mediterraneo in generale, ecco. Quindi in questo abbiamo messo negli Alma Megretta, abbiamo messo la tamburriata, abbiamo messo il suono più, come dire, della Magna Grecia, ecco, in qualche modo, il suono più mediterraneo in generale, più che la canzone napoletana classica europea, no, che viene anche dal conservatorio. Mettere insieme il dub, il reggae, la musica elettronica con queste cose qua ci pareva, insomma, un po' quello che stava succedendo con l'Asian Underground in Inghilterra. Tant'è vero che io, in un progetto che ho fatto con un DJ pakistano, addirittura sono andato a suonare a BBC Asia, mi chiedevano se ero libanese oppure qualche cosa, io cantavo in napoletano. Questo, ecco, fare questa cosa era molto divertente, perché un po', ecco, rimescolava nord e sud, confini dati, confini imposti, proponendo l'idea che invece i confini probabilmente in futuro saranno ridisegnati con mappe completamente diverse, che non saranno necessariamente mappe territoriali, ma saranno come dire, comunità che vivono fianco a fianco in uno stesso territorio, che si rispettano e che si scambiano informazioni arricchendosi l'uno con l'altro. Questo chiaramente è quello che io vedevo in questa cosa qui. Chiaro che poi quello che succede oggi può essere pure tutto il contrario, insomma. Però ecco, il mondo, io penso che se il mondo, se c'è una sorta di salvezza per il mondo, è questa, ecco, l'idea che le diverse culture si confrontino e si scambino cose per arricchirsi l'una con l'altra, mantenendo la differenza se vogliono, oppure stemperandola e assimilandosi l'una con l'altra se vogliono fare questo. Insomma, ecco, completa libertà, niente confini imposti, niente, come dire, niente porti chiusi, ecco, per intenderci, come sarà un'espressione che va molto di moda oggi in Italia.
Mi ha anticipato la prossima domanda. Con negli appunti che mi ero preso ho scritto che gli Alma Megretta sono l'ennesima dimostrazione del fatto che la musica napoletana sia tra le più variegate, perché è stata anche influenzata da tantissime forme musicali e culture provenienti da tutto il mondo, e io questa cosa, come te, la ritengo una grande ricchezza, una preziosa possibilità. E il titolo del vostro primo album, del resto, era proprio Anima Migrante, e ovviamente noi immigrati in Australia siamo molto sensibili all'argomento, un argomento che in Italia, come hai accennato, negli ultimi mesi è diventato di grande attualità. Ecco, voi certe cose le cantavate già 25 anni fa e con quelle cose avete conquistato il vostro pubblico. Mi viene in mente per esempio la vostra Figli di Annibale, ma potrei citarne molte altre. Pensi che sarebbe possibile oggi sfondare in Italia con quel tipo di messaggio in questo clima?
Ma secondo me sì, nel senso che esattamente come esiste, come dire, un fronte, come dire, il fronte della chiusura, quello dei cattivisti, che io li chiamo cattivisti perché se tu proponi una visione del mondo basata sulla solidarietà, sulla solidarietà, ecco, ma solidarietà è una bella parola, una visione del mondo basata sulla solidarietà, arriva il cattivista che ti dice: ah, tu sei un buonista, non capisci niente. Allora questi sono i cattivisti. Esiste il fronte dei cattivisti, ma esiste appunto tutto un altro fronte di persone che è stanca di questa retorica idiota, no? Se voi pensate al fatto che l'Italia è un paese semivuoto, non c'è posto più per nessuno in Italia. In Italia, se noi pensiamo a paesi, l'intera dorsale appenninica è fatta di paesi svuotati dall'emigrazione interna, vuotati, cioè non c'è più nessuno, ci sono paesi vuoti, e quindi, cioè, non c'è posto, è retorica pura. E poi vabbè, al di là di tutto, il mondo è frutto di migrazioni. Gli Stati Uniti senza i migranti non sarebbero niente, non sarebbero nati, no? A danno poi, se vuoi, anche degli abitanti residenti, no? Oggi per esempio c'è questa idea di questo fronte, come dire, rappresentato dalla Lega e dal suo capo, che manco voglio nominare, ma dico, si oppone a ogni tipo di ingresso che non sia puro, italiano puro, di pura razza italica. Potremmo dire che forse la Lega la potevano fare gli indiani d'America, quando sono arrivati gli americani. Insomma, l'immigrazione è un fatto, ora porta ricchezza e porta anche problemi, questo è inevitabile, perché è chiaro che quando ci sono, come dire, scontri, incontri, quando ci sono incontri di culture, ci sono anche inevitabilmente scontri. Ma la cosa che voglio sottolineare è che il fenomeno è inevitabile, nel senso che condizioni precedenti dell'economia fanno sì che grosse masse di persone si spostino da un posto all'altro. Questo è sempre successo. Nella Bibbia, no, c'è scritto che il popolo di Israele si mosse per una grande carestia verso l'Egitto. E quelli sono migranti, e c'è poco da fare, è gente che si muove dalla terra di Canaan verso l'Egitto, dove in Egitto si poteva mangiare, in terra di Canaan non c'era la carestia. Allora, da dove c'è carestia? Ti muovi verso un posto, carestia poi non solo alimentare, ma carestia di diritti, carestia di carestie sono tante oggi, ti muovi verso un altro posto. Questo è un fenomeno inevitabile. Alzare i muri, cercare di resuscitare cose morte, tipo una tradizione le radici, profonde radici, questo, religiose, agitare rosari ai comizi, ma non serve a niente, la gente non ci crede in queste cose, questa roba è sorpassata dalla storia. Perché che vogliamo fare? Vogliamo costruire un nuovo popolo di integralisti per opporsi agli eventuali integralisti islamici, integralisti no cattolici per esempio, per opporsi agli eventuali integralisti islamici che dovrebbero arrivare. La cosa non ha senso, l'unico senso possibile è, perché l'onda non diventi uno tsunami, bisogna assecondarla, nel senso, mio papà ha buon'anima, mi diceva che quando mi tuffavo a mare, dicevo, allora, quando ti butti a mare, a seconda l'onda, perché se vai contro l'onda ti fai male, ecco, devi assecondare l'onda, arriva un'onda, la dobbiamo assecondare, se vogliamo sopravvivere in quest'onda, l'idea è che questa cosa succede, noi dobbiamo pararla e preparare il terreno perché l'integrazione avvenga, perché se l'integrazione non avviene trasformiamo eventuali amici in sicuri nemici, questa cosa succede un po' tutto, insomma, è anche sociologia spicciola, non è che c'è bisogno di essere di questi grandi progressisti o scienziati per capirlo. D'altronde poi, se vogliamo parlare dell'Italia, è anche un non problema, perché gli immigrati che arrivano in Italia sono pochi e non ci vogliono stare in Italia, usano l'Italia come trampolino per andare in paesi più ricchi. Quindi anche là, uno in maniera un po' egoistica potrebbe pure dire, vabbè, c'è tutto questo problema, allora forse è agitato per farsi propaganda politica. Infatti la realtà è così. È chiaro che io sono una persona, io sono realista, non è che penso che si possa indiscriminatamente accettare chiunque. Non è che tu arrivano, che ne so, 500.000 persone domani, noi vogliamo diventare residenti italiani, ah benvenuti, sì ho capito, 500.000 persone, come ti sistemo, dove ti metto, dove lavori, come lavori, qual è il tuo reddito, sarai per strada, è chiaro che sono cose che stupide, anche dire così è stupido. Però fare propaganda sulla pelle della povera gente che cerca un pochino di felicità è criminale. Puoi tranquillamente amministrare l'immigrazione garantendo i diritti sia ai residenti storici del paese, sia ai nuovi residenti, cercando di mediare per accontentare quanto più è possibile le persone che inevitabilmente verranno a bussare alla tua porta.
Poi un giorno mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che non ho capito ancora bene. E se anche volessi tornare indietro, troverei il mio paese che ha alzato bandiera bianca, i miei campi come deserto e il silenzio di quelli che amo. Ho imparato a leggere pure a parlare, mangio scatolette e non cucino più, festa del paese non ci vengo e tu, c'è il pallone alla TV. Mamma non lo sa, che non è come tanti anni fa, si fatica come sempre ma, è troppo bella questa vita qua. Mamma non lo sa, che non è come tanti anni fa, si fatica come sempre ma, siamo avanti indietro non si va.
Tornando alla musica, tu e gli Alma Megretta avete collaborato davvero con tantissimi, tantissimi artisti. Solo per citarne alcuni, l'immenso Pino Daniele, Enzo Avitabile, Daniele Silvestri, Teresa Desio, ma anche gruppi storici come Planet Funk, Massive Attack e ancora Enzo Gragnaniello, James Senese e qualche altra decina di grandissimi musicisti, quindi mi fermo qua, se no facciamo notte. Però ti chiedo, senza nulla togliere a nessuno, perché ovviamente una collaborazione artistica presuppone sempre per forza una stima reciproca, chi tra i tanti personaggi con i quali hai lavorato ti ha colpito di più? Lo so che è difficile.
Ma per affinità probabilmente Enzo Gragnaniello, nel senso che è uno che scrive sempre delle canzoni molto profonde e molto emozionanti, e quando ti ritrovi a cantare una canzone scritta da lui è come in qualche modo scavare nell'anima, e in qualche modo è come se l'avessi scritta tu insieme a lui. Ecco, lui incarna una, come dire, qualcosa di culturalmente molto presente a Napoli, nella quale io mi riconosco, insomma. Quindi quindi cantare le sue canzoni è sempre molto, molto emozionante, questo dal punto di vista dell'emozione. Poi è chiaro, mi sono divertito a fare le cose con tutti, con Pino è stato realizzare un sogno, beh anche con Pino è ovvio, anche con Pino ricordo un episodio bellissimo quando sono stato ospite di Pino al San Paolo, un concerto storico nel 1998, gli ospiti eravamo io e Giovanotti, e lui fa a un certo punto al bis, mi dice guarda sono un po' stanco, adesso devo fare Yes I Know My Way, ma canti tu. E quindi io ho cantato Yes I Know My Way davanti a 80.000 persone, Stadio San Paolo pieno, in una serata napoletana di settembre, no, sarà stato inizio estate, è stato un po' un sogno, no, che si realizza. Sono da casa, mi ricordo quel giorno, ho detto beh, nella vita ho fatto già tutto, va bene così. E lui mi ha detto ma te le ricordi le parole? E io gli ho detto per scherzare, dice Pino, la canzone l'ho scritta io, non è mica mi devo ricordare le parole. E volevo dire, è chiaro che la canzone era scritta a lui e non io, ma era una canzone scritta con un'anima talmente, veniva fuori da un sentimento talmente profondo e collettivamente presente a Napoli, che è come se l'avessimo scritta un po' tutti, quindi mi sentivo insomma, di come sotto forma di battuta questa cosa qua. E ho avuto una vita artistica insomma molto soddisfacente, mi sono divertito un po', il rimpianto se ne devo dire uno, da Roma si potrebbe definire un po' una rosicata finale, che forse la nostra generazione avrebbe dovuto sostituire i mammut dell'Italia degli anni 60, io invece fino alla tomba insomma sembra che facciano i dischi, e noi siamo rimasti relegati, uomini di mezza età ormai, figli a carico, famiglie e capelli bianchi, siamo rimasti sempre la musica emergente. Questo è un po' il vizio italiano, mentre invece no, c'è Celentano che se oggi fa un disco, Celentano, ma con tutto il bene, un grande artista, fa un disco ed è sempre Celentano. No, quello l'avremmo dovuto sostituire noi, come generazione. Invece noi abbiamo aperto, come generazione, il nostro gruppo come tanti altri gruppi, abbiamo aperto una breccia significativa nella musica italiana, nella quale poi si sono infilati tanti altri e poi hanno anche approfittato e anche realizzato economicamente tanto molto più di noi. Penso anche a tutta la generazione di rappers odierni. Quel tipo di beat l'abbiamo sdoganato noi in Italia, e dopo chi è venuto dopo lo ha trovato, dice, come si dice a Napoli, il cocco bello e abbondato, come dire, già bello senza buccia, ecco, già bello pronto per essere mangiato. Noi abbiamo lavorato tanto per questa cosa, perché pezzi che oggi sarebbero definiti pop, che andrebbero in altissima rotazione su tutti i canali e su Spotify, pezzi che abbiamo scritto noi, all'epoca erano considerati una roba incomprensibile. Cioè, ma cos'è questa batteria così insistente, questo rullante così presente? No, perché la musica italiana era il vocione davanti e tutto il resto forse in una stanza giù all'ultimo piano delle scale, specialmente basso e batteria. Noi invece mettevamo tutto avanti, no, con questo basso molto molto forte. Cioè, ma il basso è fortissimo, non si capisce la voce, ma noi non ce ne frega niente della voce. Cioè sì, ce ne frega della voce, ma la voce è una parte del tutto, a noi interessa il beat. Ecco, questa roba qui, oggi, qualunque cosa accendi, no? Accendi YouTube, esce Elodie, l'ultima uscita da Amici, fa una produzione con basso e batteria che sfonda tutto, ed è pop, ultra pop. Quando l'abbiamo fatto noi, 20 anni fa, è una roba che non si poteva sentire, nelle radio dicevano no, la roba si sfondano i cori, la gente non ascolta, cambierà canale. Quindi siamo stati degli apripista, noi come tanti, penso ai Casino Royale. Tu conosci la loro produzione, c'è un disco che si chiama Sempre più vicini, sì. E lo vai a sentire oggi, è un disco pieno di canzoni da classifica. All'epoca era un disco che è rimasto confinato in qualche modo all'underground, perché ma sì, musica emergente, dai, così. Questa è l'Italia. Sono molto contento perché le proposte di oggi mi piacciono anche tanto, no? Musicalmente ci sono tanti di questi rapper che escono adesso con tante produzioni, no? Quella che va sotto il nome di trap, molto generalista come al solito, come noi che dicevano che si chiamava musica posse, faceva molto ridere questa cosa, faceva molto ridere, però ecco, la stessa generalizzazione trap, un beat insomma molto dilatato, che sta tra il funk, forse molto, cioè molto di dub, molto di reggae, con questo rap un po' psichedelico sempre, molto divertente come fanno, come mettono insieme le rime, come quadrano le cose, però il significato è completamente svuotato. Sarebbe bello se venisse fuori qualcosa, qualcuno che racconta qualcosa di più divertente di fare la copia degli americani che parlano della coca che si sono pippati, oppure dell'orologio Rolex che si sono comprati, del Ferrari che si sono comprati, o delle donne o degli uomini che si sono portati a casa, eccetera, eccetera. Sarebbe più divertente, però vabbè, questo l'abbiamo fatto noi, questo è un piccolo rimpianto finale, no? Forse come generazione avremmo meritato di più.
Sì, diciamo che siete stati artisticamente un po' un ponte, no? Tra i vecchi e i nuovi, avete dato comunque tantissimo, insomma, capisco bene il tuo cruccio, come l'hai chiamato tu, però non mi lamenterei di quello che avete fatto, perché credo che fatto veramente tanto.
Siccome è una lunga intervista, io dico, ho avuto una vita artistica meravigliosa, per carità. Se ti devo dire l'unica cosa, insomma, della quale forse avrei potuto essere più, questa. Va più che bene così.
E sono d'accordo anche con la tua visione della musica moderna, perché io dico sempre che anche il pezzo trap, diciamo così, più brutto, ha però una grandissima produzione, quindi bisogna prendere il buono di quello che c'è oggi in giro, e come hai detto tu, sarebbe bello che qualcuno cominciasse a cantarci sopra delle parole un po' più sensate, un po' più profonde, ma il genere non è che lo salvo di più.
C'è qualcuno che lo può fare, aspetto un Kendrick Lamar italiano o napoletano, io l'ho già visto a qualche amico nuova generazione che conosco ovviamente da quando era bambino, perché per il quale io sono, per lui, per esempio, tipo Muddy Waters, insomma, un personaggio storico, ecco, l'ho già detto a qualcuno che mi piace tanto, insomma, potresti scrivere delle cose veramente, perché ci sono dei ragazzi molto in gamba, molto intelligenti, oggi stanno tutti quanti molto attenti al mercato, anche nelle condivisioni, no? Tutto si muove sui social, prima di mettere un like o di condividere un pezzo pensano a quanti like potrebbero prendere condividendolo o quanti ne potrebbero perdere condividendolo, quindi c'è tutta questa attenzione al mercato che noi, per esempio, non sapevamo manco cosa fosse il mercato, proprio detta proprio così com'è, non sapevamo manco come muoverci, cioè noi facevamo le cose esattamente, cioè, proprio come ci venivano. Loro stanno attenti a questa cosa qua, troppo attenti, si dovrebbero usare un pochettino di più, e ci sono due o tre artisti di questo mondo che, per intelligenza, per come li conosco io nel privato e per preparazione musicale, lo potrebbero fare senza problemi. Io aspetto e li incoraggio, perché faccio sempre il lucignolo del marketing.
Sì, guarda, è già uscito fuori questo discorso in questa mia trasmissione, è uscito sia con Andrea Mingardi che con Frankie High Energy, abbiamo detto sì, è vero, manca un po' di coraggio, quindi non è vero che è tutto da buttare, non è vero che non sono bravi questi ragazzi e non sono intelligenti, ma dovrebbero usare un po' di più.
Beh, con Frankie, con questo siamo amici, ecco, con lui condivido tutto, dal punto di proprio di musicalmente abbiamo condiviso tanto, abbiamo anche collaborato tanto, e spesso abbiamo parlato anche di questa cosa da grandi vecchi, ci siamo permessi di dire anche ai giovani queste cose qua.
Raiz, io ti ringrazio tantissimo, è stato davvero un piacere parlare con te, spero di avere presto la possibilità di venirti a trovare nella splendida Napoli per continuare magari questa chiacchierata davanti ad uno dei vostri imbattibili caffè, che ti assicuro qua giù del buon caffè sentiamo tanta nostalgia.
Io dico sempre una cosa, il caffè si beve solo a Napoli, fuori Napoli è bevanda gusto caffè, che voglio dire, va bene anche quella, a volte è gradevole la bevanda gusto caffè, ma non è caffè, quindi ti aspetto a Napoli.
Grazie mille, non mancherò di offrirti io un caffè. Grazie Raiz, buona giornata.
Ok, grazie a te, ciao. In questa vita
I want Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.